This interview was recorded for the International Bomber Command Centre Digital Archive, which owns the copyright for this performance.
Sono Pietro Comisso e sto per intervistare Ferdi Righi. Siamo a Monfalcone, è il 7 dicembre 2016. Grazie Ferdi per aver permesso questa intervista. La sua intervista registrata diventerà parte dell'archivio digitale dell'International Bomber Command Center, gestito dall'Università di Lincoln e finanziato dall'Heritage Lottery Fund. Prima di cominciare, la prego di voler rispondere alle seguenti domande, in modo di essere certi che questa intervista venga registrata secondo i suoi desideri, nonché in accordo con le condizioni poste dai nostri finanziatori. È d'accordo che la sua intervista sia conservata in perpetuo come documento liberamente accessibile al pubblico, da usarsi per mostre, attività di ricerca, istruzione, nonché come risorsa online?
Sì.
Si è resa disponibile al pubblico mediante una licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, indicata come CC-BY-NC, il che significa che non potrà essere usata a scopi commerciali?
Sì.
Si è attribuito a lei?
Sì.
Acconsente a concedere all'Università il copyright del suo contributo per l'impiego sotto qualsiasi forma ed è consapevole che ciò non preclude il suo diritto morale ad essere identificato come esecutore ai sensi del Copyright Design and Patent Act del 1988?
Sì.
Acconsente di essere fotografato per il Bomber Command Digital Archive?
Sì.
Bene, grazie, possiamo cominciare. Dunque, Ferdi, se io le parlo dei bombardamenti aerei a Monfalcone nella Seconda Guerra Mondiale, cosa le viene in mente? Qual è il primo ricordo che le suscita questa domanda?
Ma io mi ricordo che abitavo a Monfalcone in via dei Rettori, una casa che è vicino al monumento ai caduti, che era l'ex Venica, sotto c'era una grande osteria, abitavo all'ultimo piano, ero ragazzino, avevo 4 anni, e mio padre era nella marina militare con i sommergibili ed era sempre in giro a fare la guerra, purtroppo, ed io e mia madre mi metteva in una coperta quando suonava l'allarme e mi portava di corsa nel rifugio che c'era in piazza. C'era questo grande rifugio che si trovava sotto la salita proprio della piazza, che c'è una salita, e lì dentro arrivavano di tutto e di più, bambini, donne, e vecchi, anziani, e tutti. E aspettavamo che passi questo benedetto bombardamento perché ci creava molto disagio. Anche da bambino, anche se ero piccolo, so che quando suonava ero già vestito, pronto per scappare con mia madre.
Quindi diciamo che la vita era condizionata da questi
sì.
bombardamenti aerei.
Sì, era condizionata perché c'era un rifugio antiaereo, ma che antiaereo non c'era niente, che era il Passo del Torioni, via Sant'Ambrogio. C'era un altro piccolo rifugio, ma conteneva 3 persone di fronte alla Casa del Fascio, che si trovava in via Rosselli, quella volta aveva un altro nome, e basta, bisognava tutti correre in questa benedetta grotta, chiamiamola, no? Perché noi da bambini piccoli ci sembrava una grotta, non ci sembrava un tunnel, quella roba lì, per cercare di bombardamenti. Purtroppo ce n'erano uno al mattino e uno al pomeriggio, però arrivavano improvvisamente. Allora qualche volta magari suonava l'allarme, passavano gli aerei, mandavano in Jugoslavia a bombardare, non qui. Allora respiravi già in maniera diversa, e invece delle volte sembrava che vadano via e bombardavano. L'ultimo, che è stato il più grosso e che ha creato anche tanti morti, è stato quello che ha bombardato la via Randaccio, cioè la via che va verso la stazione ferroviaria, la via Toti, la via Marzio Moro, tutte le vie che si trovano a ridosso della stazione ferroviaria, la via Romana, eccetera. È successo perché? Perché era un nodo alla stazione ferroviaria di Monfalcone tra l'Italia e la Jugoslavia, dunque lì passavano tutti i treni che andavano sia con le truppe germaniche che con le truppe, chiamiamole repubblichine, a combattere sui vari fronti, no? E quelli sono stati bombardamenti duri, dove la gente veramente, tanti hanno perso la vita, e di questi bombardamenti io da ragazzino ero piccolo, ma mi ricordo una cosa eccezionale, la vedo sempre davanti agli occhi tante volte. Mi ricordo che quando è finito il bombardamento, non mi ricordo se era il 44 o il 43, la fine 43 o la fine 44, siamo usciti dal tunnel e c'era un cavallo bianco con gli zoccoli neri, quello me lo ricordo ancora, che impazzito dai botti delle bombe, correva come un pazzo attorno alla piazza della Repubblica di Monfalcone, che non era come oggi, praticamente a livello della strada, e perciò tutto uguale, era segnata da un'elisse in cui attorno si poteva anche andare con le macchine. E questo cavallo correva, correva, correva e nessuno riusciva a fermarlo perché era impazzito. A un certo momento sono arrivati quelli della processione territoriale che era l'UMPA e sono arrivati con una specie di fuoristrada. Si sono messi in ginocchio e coi fucili 91 le hanno sparato, l'hanno ammazzato e hanno legato, mi ricordo ancora, le gambe di dietro ad una corda, l'hanno legato dietro alla macchina e l'hanno portato via. Questo è stato il primo impatto che ho avuto. Il secondo è stato quando hanno cominciato a portare giù tutti i feriti in mezzo a moribondi che erano rimasti sotto i bombardamenti di via Romana, Randaccio, Toti, eccetera, della zona stazione. E c'era tanta gente che gridava, urlava, piangeva e tutti pieni di calcinacci, di bianco, cioè praticamente i soffitti che erano crollati, eccetera. Anche quello mi ha lasciato molto dentro, che oggi, ancora oggi, non riesco delle volte, quando penso e vado per quelle vie dove erano avvenuti i bombardamenti, che alcune case ancora non sono state mai più ricostruite, ma sono diventati parcheggi per automobili, i posti lasciati liberi dalle case distrutte. Mi lascia così, non perplesso, con una parola molto semplice, ma la guerra, per cosa la facciamo?
Ancora una domanda, Ferdi, lei era un ragazzino
Sì, 4
di
anni.
4 anni,
Sì, 4 anni e mezzo.
cosa faceva quando era nella galleria rifugio?
Ah, c'erano altri tanti ragazzini, ci mettevamo in un angolo e c'erano delle maestre elementari. O delle maestre d'asilo che erano scappate anche loro, logico, le quali non avevamo giocato, non avevamo niente, però ci intrattenevano raccontandoci qualche fiaba, qualche fatto vecchio, facendoli fare magari con i pezzi di legno dei segnetti su, perché la galleria non era asfaltata, non era neanche, come si può dire, c'era terra per terra. Allora tu potevi fare come sulla sabbia, no? Delle stupidaggini per passare il tempo. Ecco, questo facevano, anche per tenerci più calmi, perché i bambini sentivano i botti, tutti piangevano, avevano tanta paura, tanta.
Pensando anche ai tuoi genitori, al fatto che mi dicevi che tuo padre era in guerra, e tua madre come si comportava in quei momenti lì?
Ma mia madre era una donna, è morta a 100 anni, ti dico subito, era una donna molto dinamica, non aveva paura di nessuno, neanche dei tedeschi, di nessuno assolutamente. E lei era, quando cominciava a suonare l'allarme, diceva state buoni ancora mezz'ora perché suona mezz'ora prima, intanto. State buoni a me e a qualche altro ragazzino che era lì nella casa. E dopo andiamo tutti quanti a rifugio. Preparava qualcosa al forno, che di solito le cose erano poche, non so, un po' di pane con un po' di zucchero. Ecco, così i bambini avevano qualcosa da mangiare anche, no? Perché non potevi sapere quante ore dovevi stare. I bombardamenti potevano durare 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, ma forse anche se erano ondate, anche ore. Questa era la realtà. Allora dovevi portarti dietro qualcosa. Portava via una borsa con dentro delle coperte, e qualche vestito se succedeva qualcosa, perché erano tanti bambini piccoli anche. Ecco, era tutto qua. Mia madre però, posso dire, mio padre in quel momento neanche non lo pensavo, perché chissà dove era, perché lui era sommergibilista della Marina Militare, della Regia Marina, perché lui è rimasto sempre nella Regia Marina, era un graduato. È morto dopo tanti anni, però non c'entra la guerra lì, però ha fatto 26 anni da sommergibilista. Dunque era sempre in giro con i sommergibili, con i MAS, con tutte quelle cose che servivano per affondare le flotte nemiche.
Un'ultima domanda, di quei momenti, del momento dell'allarme, del momento in cui tu eri avvolto nella coperta e venivi diciamo, portato. Cosa ti ricordi? Ricordi qualche sensazione o anche magari non ricordi nulla?
No, la paura, la paura. La paura, solo la paura e nient'altro. La paura di non arrivare in tempo. Perché tutti correvano, tutti gridavano per strada. Corri, 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 vai dentro il rifugio. Tutti si accalcavano anche, no, per entrare. Difatti, in un bombardamento che è avvenuto, alcune persone sono morte davanti al rifugio. Perché nel trambusto di entrare tutti, qualcuno è caduto, gli altri sono passati sopra, no? Lo hanno calpestato, non mi ricordo se erano due o tre morti, dovrei andare a vedere un po' sui libri di quell'epoca, no? Ecco, questo era il problema. Il problema era molto ansioso, che te lo porti avanti dopo per 2 o 3 anni, perché io l'ho cominciato a perdere quel problema lì, perché dopo qui c'è stata anche, sono venuti quelli della federativa, sono venuti gli americani, cioè i neozelandesi che ci hanno liberato, eccetera. Però ti rimane sempre quel groppo in gola, quell'ansia, no? Cosa succederà? Chi sono questi? Cosa faranno? E allora ci vogliono anni, tanti anni. Ormai penso di averlo superato, almeno al 50%.
Ti ringrazio Ferdi di questa intervista, è
Grazie a
stata
voi.
interessantissima e bellissima e buon proseguimento.
Grazie.